Vieni a vedere Gesù. Uno studio condotto da Gianni Rigamonti.
Porsi le giuste domande aiuta nella comprensione della realtà, aiuta nella comprensione di noi stessi e di tutto quello che ci circonda. Ho sempre suggerito ai giovani, ai gruppi di giovani con i quali parlo, di porsi le giuste domande per avere le risposte giuste. C'è una domanda lasciata in sospeso nella storia dell'uomo, una domanda posta da Gesù, una domanda che pesa sempre sulla coscienza dell'uomo e io credo che alla quale domanda ogni uomo debba dare una risposta. E la domanda che troviamo nel testo che leggeremo oggi, appunto nel Vangelo di Matteo, capitolo 16, nei versetti 13 a 20, leggiamo il testo.
Poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «Chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo?» Essi risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti». Ed egli disse loro: «E voi, chi dite che io sia?» Simon Pietro rispose: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». Gesù replicando disse: «Tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anch'io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai suoi discepoli di non dire a nessuno che egli era il Cristo.
Allora, siamo nei dintorni di Cesarea di Filippo, quella città fatta ricostruire dal tetrarca Filippo, appunto, in onore dell'imperatore. La giunta di Filippo, Cesarea di Filippo, è per distinguerla dall'altra Cesarea situata lungo la costa. Prima si chiamava Paneas in onore del dio Pan. Agrippa II in seguito ingrandì ancora la città e la chiamò Neronia per far cosa grata a Nerone. Oggi della bella città del tempo non è rimasto che qualche rovina e un piccolo villaggio chiamato Banias, un'alterazione del vecchio nome. C'è da cogliere, e questo mi fa sorridere, c'è da cogliere una certa ironia, perché il Signore sa essere anche un po' ironico qualche volta, c'è appunto da cogliere una certa ironia del Signore, la scelta di questa città, fatta, ingrandita, abbellita più di una volta in onore degli imperatori, una città che porta appunto il nome di un imperatore, di un dio della mitologia greca. Gesù, Dio, sceglie questa città come luogo della prima vera confessione di fede nel Messia. Bene, allora siamo pronti di nuovo a seguire Gesù? Vogliamo incamminarci di nuovo insieme e cercare in questa occasione, in questo episodio della sua vita, di capire veramente chi egli fosse. Gesù, in questo momento particolare, fa fare una particolare inchiesta, un sondaggio particolare ai discepoli. È trascorso ormai del tempo da quando Gesù ha iniziato la sua attività pubblica. I discepoli ormai con lui da un po' di tempo lo avevano visto operare miracoli, lo avevano ascoltato dalla sua bocca verità prima mai pensate, quelle verità, grandi verità di lui rivelate. Anche le persone dei luoghi da lui visitati in questa scorribanda aveva visto e udito abbastanza per farsi un'idea di questo strano rabbi. In giro correvano le più disparate idee su Gesù. Queste idee emergono proprio nella risposta dei discepoli alla domanda che Gesù gli ha fatto. Chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Fa riferimento a se stesso. Alla domanda di Gesù una risposta generica ma significativa. Infatti dicono, risponde qualcuno e dice, alcuni dicono che sei Giovanni Battista, altri dicono che sei Elia, altri addirittura dicono che sei Geremia o uno dei profeti. Esaminiamo le risposte ad una per cercare di capire il perché hanno risposto in questo modo. Giovanni il Battista. L'idea che Gesù fosse Giovanni resuscitato è nata probabilmente da Erode stesso. Erode, infatti, di fronte a Gesù dice: «Costui è Giovanni il Battista! Egli è risuscitato dai morti! Perciò, per questo motivo, agiscono in lui le potenze miracolose!» Matteo 14,2. Il Battista era stato arrestato, sapete bene, dallo stesso Erode, arrestato e fatto uccidere per l'episodio che conoscete, no? Probabilmente proprio all'inizio dell'attività pubblica di Gesù. Il rimorso del suo deprecabile gesto pesava sulla poca coscienza che aveva questo re. Nello stesso tempo cercava una spiegazione umana al potere di Gesù e così ha unito le due cose. Il Battista non era più morto, è risuscitato, così in qualche modo la sua coscienza si alleggeriva. Il potere di Gesù non proveniva dal Signore stesso, perciò non era il Messia, come qualcuno ventilava. Il suo predecessore, definito il Grande, Erode il Grande, aveva cercato di eliminare fisicamente Gesù quando era appena un fanciullo. Lui ora, Erode Antipa, cercava di eliminarlo socialmente, considerandolo una specie di zombie. D'altronde, Erode non è stato l'unico che ha cercato di dare una spiegazione diversa al potere di Gesù da quella che era in realtà. Ricordate che i Nazareni, i concittadini di Gesù, di Nazareth appunto, affermavano: da dove gli vengono tanta sapienza queste opere potenti? Ma non è questo il figlio del falegname? E si scandalizzavano a causa sua. I farisei, poi nella loro stupidità, erano arrivati alla conclusione che Gesù compiva i suoi miracoli per la forza di Belzebù. Quante volte si è ripetuto questo scempio? Quante volte anche illustri teologi hanno cercato di dare una spiegazione diversa alla straordinarietà di Gesù? Fare l'elenco delle stupidaggini dette sarebbe troppo lungo e decisamente poco edificabile. Dire la verità su Gesù è troppo impegnativo. Se accettiamo ciò che la Scrittura afferma su di lui, non possiamo rifiutarci di sottometterci in devota obbedienza. Quindi Giovanni il Battista, un altro, Elia, sei Elia. L'Antico Testamento si chiude con queste parole. Ecco, io vi mando il profeta Elia, lo troviamo nell'ultimo libro, in Malachia. Ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno del Signore. Egli volgerà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri. Così si chiude appunto l'ultimo libro dell'Antico Testamento e con esso tutto l'Antico Testamento. Con queste parole si proietta il lettore verso il futuro, verso il momento tanto atteso dell'avvento del Messia. Elia, lo sappiamo, fu rapito dal Signore e non fece l'esperienza della morte. E in questa profezia assume il ruolo di colui che prepara gli uomini all'incontro con il Messia. Giovanni il Battista fu creduto l'incarnazione di Elia. Gesù però rettifica questa idea unendo e dividendo Elia dal Battista. Giovanni non era Elia, ma incarnava in qualche modo il ruolo, l'immagine, lo spirito dell'antico profeta. Anche in questo caso Gesù è scambiato per il suo predecessore, come nel caso precedente. Strano, vero? O ancora, tu sei Geremia o uno dei profeti. Dicono così la gente, dice così. Nel libro del Deuteronomio troviamo scritto: per te il tuo Dio farà sorgere in mezzo a te fra i tuoi fratelli un profeta come me, a lui darete ascolto. C'era chi nel mondo ebraico credeva che Geremia fosse il profeta indicato da Mosè. Comunque sia, o Geremia o un altro dei profeti, alcuni contemporanei di Gesù pensavano che lui fosse uno di questi profeti risuscitato. Certamente le idee intorno a Cristo erano tutte ammantate di straordinarietà, ma nessuna di queste indicava la vera natura di Cristo. Perché? Fra poco lo sapremo. Ora Gesù cambia registro. La prima domanda diceva: chi dice la gente che io sia? Ora va nel personale e dice: e voi? E che nell'originale è molto enfatico questo e voi. Voi, discepoli, chi dite che io sia? Quindi dal generale Gesù passa al personale. È come se Gesù avesse detto: vedete, miei cari, ciò che interessa a me, ciò che mi interessa veramente, ciò che mi interessa in questo momento, non è tanto quello che la gente dice di me, ma ciò che voi pensate di me. Ora comprendiamo che la prima domanda riguardo alla gente non era un vero sondaggio, anche perché Gesù non aveva bisogno di questi sondaggi, conosceva benissimo cosa le persone pensavano di lui. Lo scopo perciò della prima domanda era quello di far riflettere i discepoli, di prepararli per la domanda diretta a loro personalmente. Come al solito, Pietro salta su. Pietro, l'esuberante Pietro, salta su e parla anche a nome degli altri. Ma a differenza di tante altre volte, ora la sua risposta è meraviglia. Ora la sua risposta è quella giusta. E Pietro dice: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Questa confessione di fede diventa essenziale per essere salvati. Infatti viene detto: affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Questa confessione, la confessione di Pietro, ci fa entrare proprio nel cuore del cristianesimo. Dalla scrittura apprendiamo infatti che, a differenza delle altre religioni che si basano su ciò che il fondatore ha detto e fatto, il cristianesimo si basa sulla persona di Cristo, su ciò che Lui è, piuttosto su ciò che Lui ha fatto e detto. È dalla natura e della persona di Cristo che dipende la fede cristiana. Se Lui non fosse stato ciò che ha affermato di essere, se Lui non era questo, quello che ha detto, quello che ha fatto, crolla, scoppia come una evanescente bolla di sapone. Ma Pietro ha capito. Che bravo, un applauso. Un applauso a Pietro, che ha capito. In una delle sue lettere, il caro Pietro fa un'affermazione che riveste una notevole importanza. Sappiate prima di tutto questo, dice. Nessuna profezia della scrittura proviene da una interpretazione personale. Infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché, e qui il segreto, perché sospinti dallo Spirito Santo. Pietro era perfettamente consapevole che tutto ciò che riguarda Dio non può provenire che da Lui stesso. Gesù, infatti, non dice a Pietro, che bravo che sei stato, hai capito finalmente. No, dice, tu sei beato, non sei bravo, ma sei beato. Sei beato perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo. Quindi non è farina del tuo sacco, non è qualcosa che viene da te. Ma dice, ma è il Padre mio che è nei cieli che ti ha rivelato questo. Quindi questa confessione è estremamente importante, fondamentale, di vitale importanza. Questa confessione di fede che, come appunto abbiamo detto, va nel cuore del cristianesimo, non poteva essere frutto della mente umana. Tutto ciò che l'uomo può dire di Dio su Dio è limitato, provvisorio e spesso sbagliato. Simone è beato perché è stato oggetto della grazia della rivelazione di Dio. La teologia, perciò, non deve essere frutto della ricerca umana lasciata a se stessa. Non è il discorso su Dio fatto dall'uomo, ma è il discorso di Dio su se stesso. Un discorso che l'uomo individua nelle sacre scritture. Senza la rivelazione scritta e senza l'illuminazione dello Spirito Santo non può esserci un discorso coerente su Dio. Un'ultima cosa. Se è vero che la parola di Dio è data una volta per sempre, la ricerca umana, la teologia, non può essere che via torum, in cammino, perché riveste carattere provvisorio, contingente. Vorrei soffermarmi un po' sulle parole che Gesù rivolge a Pietro ora. Io ti dico, tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa, eccetera. Subito dopo la dichiarazione di Pietro, la dichiarazione di cui abbiamo parlato, il maestro dà un incarico a Pietro. Sappiamo che queste parole sono alla base della dottrina cattolica della successione apostolica. In questo preciso istante dicono nasce il papato. Ma è proprio vero? Non voglio fare polemica, voglio essere aderente allo scritto, voglio essere aderente alla scrittura, alla Bibbia. È vero? Nulla nel testo ci porta a trarre conclusioni intorno all'esistenza di una successione apostolica. Ciò che il Signore sta dicendo è riferito esclusivamente a Pietro, non ad altri. Inoltre è da sottolineare che in tutto il Nuovo Testamento non troviamo, e sottolineo non troviamo, alcuna indicazione che ci porti a pensare che Pietro fosse considerato o che lui stesso si considerasse il primo papa. Così come erano strutturate le prime comunità ecclesiali, non lasciano posto a posizioni privilegiate o per una struttura verticistica. Quella lasciata da Gesù, la struttura prevista da Cristo, era di tipo, diciamo così, familiare. Gesù dice, voi siete tutti fratelli. È vero che in questa famiglia vi sono probabilmente senz'altro dei ruoli diversi, ma nessuno di questi ruoli può sostituire né Cristo né lo Spirito Santo. Nessuno può arrogarsi l'incondizionata sottomissione degli altri, ma ognuno è sottomesso all'altro nel reciproco rispetto e nel reciproco amore. È evidente che nel corso degli anni la Chiesa ha tradito più volte questo spirito fraterno voluto da Cristo. Però i tradimenti vanno denunciati con fermezza e devono essere seguiti dal desiderio di correggere il tiro. Se le parole di Gesù sono state e sono ancora fraintese, purtroppo, è perché nel cuore dell'uomo c'è sempre il desiderio di dominio, che va dalle forme più soft alle dittature più crudeli. C'è però anche contrapposizione, o che va insieme, non so come dirlo, c'è a chi piace essere pecora e delegare il pensare e il volere ad altri, in particolare poi nella sfera religiosa, spirituale e religiosa, questo avviene spessissimo. È evidente che Gesù offre a Pietro un incarico speciale, ma non in base a ciò che egli è, ma sul fondamento di ciò che Dio gli ha rivelato. Il Pietro che sarà dopo il rinnegamento e il pentimento, dopo la riabilitazione di Cristo, dopo la discesa dello Spirito Santo, è il Pietro rinnovato dalla grazia, è il Pietro che riceve l'incarico di aprire le porte del Regno dei Cieli mediante la sua predicazione subito dopo la discesa dello Spirito Santo. Pietro, per ovvie ragioni, amava l'immagine della pietra, e in una sua lettera infatti scrive: accostandovi a lui, pietra vivente, riprovata bensì dagli uomini, ma innanzi a Dio eletta e preziosa, anche voi, come pietre viventi, siete edificati qual casa spirituale per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Questo lo troviamo in una delle lettere di Pietro. La Chiesa di Cristo è fatta di pietre speciali, pietre definite viventi. Siamo noi, coloro che hanno posto la loro fede in Cristo. Tutti siamo pietre e solo uno è la pietra angolare o il fondamento. Paolo è diretto e chiaro su questo argomento e dice: poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello che è già stato posto, cioè Cristo Gesù. Pietro non può essere la pietra sulla quale appoggiava tutto l'edificio spirituale, perché? Perché questo è Cristo stesso. Allora, quale senso dare alle parole di Gesù? Semplicemente questo. Pietro è la prima pietra posta sul fondamento, grazie un po' a quel ruolo di apripista che Dio gli ha concesso. Infatti Dio gli ha concesso la grazia di ricevere per primo la rivelazione intorno alla natura di Cristo. Ed è stato lui il primo a ricevere in forma chiara l'indicazione che anche i non ebrei potevano far parte del nuovo popolo di Dio. Ricordate l'episodio in cui incontra Cornelio. È stato il primo poi a predicare il messaggio di salvezza dopo la discesa dello Spirito Santo. Dio gli ha fatto grazia di questo particolare ruolo, e lui lo ha svolto con i suoi limiti, con le sue fragilità. E non dimentichiamo una cosa, ad esempio, che subito dopo la dichiarazione, che non era frutto del suo sacco, ripeto, Pietro è definito da Gesù Satana, perché con il suo zelo privato dalla conoscenza, quella conoscenza che viene dall'alto, Pietro stava ostacolando il cammino di Cristo verso la morte. È sicuramente qualcosa di importante, ma che non ha nulla a che fare con tutto il castello costruito ad arte dal cattolicesimo. E noi dobbiamo cercare questo equilibrio della scrittura. Alla fine Gesù dice: ordinò ai suoi discepoli di non dire a nessuno che egli era il Cristo. Ed è uno strano ordine. Perché? Semplicemente perché la gente non era ancora pronta per ricevere una simile rivelazione. L'Ecclesiaste, nella sua saggezza, ci ricorda che c'è un momento per ogni cosa. Il discepolo che ha fatto dell'ubbidienza a Dio la sua regola di vita sa parlare quando c'è da parlare e tacere quando è il momento di tacere. Anche oggi abbiamo dato uno sguardo intorno a Gesù, abbiamo trovato altre cose. Io spero che tutte queste cose siano come tante piccole pietre preziose, che formino un tesoro particolare che deponiamo nel nostro cuore. Io credo che se non conosciamo Gesù non possiamo innamorarci di Lui, e che la vera fede, quella che fa di ciascuno di noi un vero, profondo cristiano, è l'innamoramento di Cristo. Che Dio vi aiuti in questa ricerca. A risentirci, alla prossima volta.